Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo così arrivati al nostro appuntamento del giovedì. Già da settimana scorsa stiamo leggendo il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, che qualcuno chiama il capitolo degli eroi della fede. Abbiamo trovato al versetto 1 una definizione della parola fede. Infatti è scritto: «Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Poi abbiamo riflettuto sulla fede dei vari personaggi menzionati in questo capitolo. Per primo troviamo Abele, e lì c'è la via della fede. Poi c'è Enoch, e in lui abbiamo il cammino della fede. Dopo abbiamo trovato Noè, nel quale abbiamo la testimonianza della fede. Invece in Abramo vediamo l'adorazione della fede, e in Sara la potenza della fede. Nel loro figlio Isacco vediamo la buona volontà nella fede. In Giacobbe poi abbiamo una illustrazione della natura umana e del fatto che è per grazia che siamo salvati. Nell'elenco degli eroi della fede in Ebrei 11 troviamo al versetto 22 Giuseppe, che era più di qualsiasi altro una figura, un tipo del Signore Gesù Cristo. Giuseppe fu un uomo di fede, credette nella veridicità del sogno che Dio gli aveva mandato, ebbe fede mentre era nella cisterna in cui era stato gettato, ebbe fede durante tutto il tempo che trascorse in Egitto, ebbe fede in tutte le circostanze avverse che si trovò a vivere. E alla fine della sua vita chiese che le sue ossa fossero trasportate in Canaan, dove i figli di Israele avrebbero fatto ritorno. L'Egitto non era la sua patria. Per fede egli vedeva la realizzazione delle promesse di Dio, di cui si sentiva partecipe, e voleva essere là, nella terra che le rappresentava e le materializzava. Dopo Giuseppe leggiamo della fede di Mosè. Mosè rappresenta il sacrificio della fede. Nella vita di Giosuè troviamo la vigilanza della fede. La storia di Rab si può definire la meraviglia della fede. Leggiamo dal versetto 32 al versetto 38 di Ebrei capitolo 11. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Quanti cristiani oggi pensano che solo grandi uomini posseggono una grande fede, ma si sbagliano perché Dio non agisce in quel modo. Spesso piccoli uomini, sconosciuti ai più, svolgono per fede un lavoro estremamente prezioso, efficace per il Signore. Ci sono molti Gedeoni nel mondo e agiscono per fede. Dio si servirà anche di coloro che reputano di essere un nessuno, se questi poi confidano in Lui. Dio agisce attraverso vie misteriose per operare le sue meraviglie. Vengono poi menzionati dopo Gedeone, Barak, Sansone. A chi conosce la storia di Sansone sembrerà alquanto strano che l'autore della lettera agli Ebrei lo abbia inserito nella lista. La vita di Sansone fu un vero fallimento, ma egli credette in Dio sinceramente, onestamente, e poté dimostrare la sua fede nell'ultima parte della sua vita, decidendo di morire per dare gloria al Dio di Israele. Lo scrittore prosegue menzionando Jefte, Davide, Samuele e i profeti. Sicuramente ci sarebbe molto da dire sulla vita degli ultimi personaggi citati, ma il tempo non basterebbe se si raccontasse di tutti loro. Il versetto 33 parla genericamente delle imprese compiute da uomini che per fede conquistarono regni, amministrarono la giustizia, ottennero l'adempimento di grandi promesse. Chiusero le fauci dei leoni, affrontarono la violenza del fuoco, scamparono alla spada, guarirono da malattie e sconfissero nemici. Ci furono donne, come la vedova di Sarepta, il cui figlio fu riportato in vita da Elia, che poterono riabbracciare i loro cari, risuscitati dalla potenza di Dio. Altri furono torturati, incatenati, imprigionati e subirono il martirio per la loro fede. Essi non riportarono grandi vittorie sui campi di battaglia, non entrarono nell'arena della vita davanti a un vasto pubblico per compiere grandi gesta per Dio. Questi sono denominati genericamente gli altri, che testimoniarono la loro fede attraverso la sofferenza e la morte. Questi ultimi si contrappongono a quelli riportati ai versetti 33 e 34, che furono invece per la fede vittoriosi. Mentre i primi scamparono al taglio della spada, al versetto 37 si parla di testimoni che furono uccisi con la spada. Come possiamo spiegarlo? Un gruppo di persone per fede sfugge al taglio della spada e un altro gruppo per fede viene ucciso con la spada. Questo versetto introduce un argomento di difficile trattazione. Perché i giusti soffrono? Perché i giusti soffrono? Per chi è in buona salute è facile trovare la risposta data e dire degli altri che Dio sta mettendo alla prova la loro fede. È vero che queste persone menzionate in Ebrei 11 soffrirono tutte quelle terribili esperienze per fede. E se resistettero per fede, riuscirono a confidare in Dio quando il giorno era oscuro, quando la notte si prolungava, quando la sofferenza era intensa e quando per loro non c'era affatto liberazione. Il Salmo 34, al versetto 7, dice che l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. E al versetto 17 è scritto «I giusti gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie». È vero che Dio lo fa, ma che dire di coloro che non sfuggirono al taglio della spada? Che dire di quelli che hanno sofferto? Stefano, ad esempio, il primo martire cristiano, poteva guardare i capi religiosi del suo tempo e dire «Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri?» E prima che lo lapidassero a morte gli disse «Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori», come è scritto in Atti 7, al versetto 52. E quando il Signore Gesù chiamò Saulo da Tarso, il brillante giovane fariseo, disse che gli avrebbe mostrato quanto egli avrebbe dovuto soffrire per il suo nome. Il Signore Gesù ha anche detto molto chiaramente ai credenti che «Nel mondo avrete tribolazione». Ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, come è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 33. Infine, nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 14, versetto 22, leggiamo che nel corso di uno dei loro viaggi missionari, Paolo e Barnaba andarono fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Molti credenti hanno dimostrato la loro fede riportando vittorie nelle battaglie ed essendo liberati, ma ce ne sono altri, moltissimi altri, che hanno sofferto per la fede. Nella storia della Chiesa ci sono stati i Valdesi, gli Albigesi, gli Ugonotti, gli Scozzesi, membri del National Covenant e molti altri. L'Apostolo Pietro ha scritto nella sua prima lettera al capitolo 4, versetti 12 e 13, «Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare». L'Apostolo Paolo afferma nella sua lettera ai Colossesi al capitolo 1, verso 24, «Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa». Come poteva Paolo compiere le sofferenze di Cristo? La redenzione compiuta da Cristo per noi non è forse completa e perfetta? Certamente lo è, e nessuno di noi può aggiungere niente a questo, ma spesso ai credenti è chiesto di soffrire per la propria fede. Pensiamo agli ammalati. Alcuni, pur affetti da malattie gravi, ricevono la guarigione, altri no. Certamente Dio è potente da guarire tutte le malattie degli uomini, ma non sempre egli rialza le persone dal letto della malattia. Mentre alcuni vengono guariti, oggi ce ne sono migliaia all'ospedale, migliaia che giacciono sul letto del dolore. Coloro che soffrono davvero sono i santi più grandi. Sono coloro che sanno cos'è la vera fede, perché dipendono in tutto, giorno dopo giorno, solo dal Signore. Lo scrittore dell'Epistola agli Ebrei parla di un gruppo di persone che sono vissute per fede. Le chiama semplicemente altri. Non riporta i loro nomi, ma non vogliamo dimenticarci di loro e di quanti altri che oggi vivono per fede e muoiono per fede. Per molti di loro la sofferenza è finita, sono già alla presenza del Signore e non dovranno mai più morire. Non sappiamo spiegare il perché delle sofferenze dei giusti, degli innocenti. Certamente c'è una grande responsabilità da parte dell'uomo che con il suo peccato ha sconvolto l'ordine stabilito da Dio nel creato e continua a farlo consapevolmente, provocando ovunque guasti, sofferenze, dolore. Ma qualcuno potrebbe obiettare che Dio potrebbe fermare questi uomini. Perché non lo fa? Perché li ama e vuole che si ravvedano e che si salvino. Questo è il tempo della grazia, in cui è possibile pentirsi, in cui è possibile tornare indietro, ottenere il perdono. Verrà un tempo in cui questo non sarà più possibile. Verrà il tempo del giudizio, dell'ira di Dio, quando tutte le opere degli uomini passeranno al vaglio del Signore, verranno giudicate giustamente, senza errori, senza sotterfugi, senza favoritismi. Crediamo in un Dio d'amore, perché ha permesso che il suo proprio Figlio morisse al posto nostro, per la nostra salvezza. Ci fidiamo di Lui, di quello che Lui permette, perché sappiamo che lo fa per il nostro bene. Lui solo conosce qual è il nostro bene, anche se a volte questo passa per la sofferenza. Vogliamo sottometterci alla Sua sovranità e accettare tutto quello che ci accade, anche se non capiamo il motivo. Siamo certi che, al momento opportuno, ogni cosa ci verrà chiarita. Quando saremo alla Sua presenza, e lo potremo vedere come Egli è, dice l'Apostolo Paolo, allora il velo che davanti ai nostri occhi cadrà e non ci sarà più nulla di nascosto, di incomprensibile, non ci sarà più nulla di inspiegabile. Leggiamo gli ultimi due versetti del capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Il versetto 39 parla di una promessa che questi fedeli testimoni non ottennero. A che cosa si riferisce? Riteniamo che si tratti della promessa del regno di Dio sulla terra, di cui tutti costoro faranno parte. Essi non hanno ancora ottenuto l'adempimento di questa promessa, perché Dio sta ancora chiamando altre persone alla salvezza e, come scritto in questo versetto, sta conducendo molti figli alla gloria. L'ultimo versetto ci svela l'infinita misericordia di Dio che non permise che questi giganti della fede giungessero alla perfezione senza di noi. Dio pensò anche a noi, ai credenti di oggi. Egli è molto paziente nel chiamare fuori da questo mondo un popolo consacrato al suo nome, che è la Chiesa. E fino a che non sarà completo il numero di costoro, Egli continuerà a chiamare. Abbiamo visto in questo capitolo il mondo e l'opera della fede. Alcune persone pensano che la fede sia qualcosa di cui bisogna provare l'esistenza, qualcosa di cui non si può essere certi, qualcosa che non poggia su un fondamento. Abbiamo visto in questo capitolo un gran numero di persone che hanno testimoniato la loro fede. Molti di loro hanno vissuto una lunga vita e hanno scoperto che la fede funziona. Quando hanno costruito il primo aeroplano e perfino quando si è sollevato nell'aria, tra i presenti c'era qualcuno che diceva di non poter credere ai propri occhi. Beh, ci sono molte persone oggi che, dal punto di vista spirituale, sono cieche, come pipistrelli, e si dicono: voglio una prova. Ma amica, amico, se sei onesto, se sei disposto a togliere il peccato dalla tua vita, a volgerti a Cristo, a confidare in Lui come tuo Salvatore, allora nessuno avrà bisogno di provarti qualcosa. Vedrai per esperienza che la fede funziona. Ci sono moltissime persone attorno a noi oggi che possono confermarlo. Esse sanno già che la fede funziona, è operante, reale, concreta. Amica, amico, sei uscito dal regno della finzione, dell'irrealtà. Ti chiedo, sei uscito da questo regno per entrare nel regno della realtà? Hai scoperto che cosa Gesù Cristo può davvero fare per te? E ti lascio con questo interrogativo. Voglio lasciarti proprio con questa domanda sul cuore. Io intanto ti ringrazio per l'attenzione che ancora ci hai prestato. E intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao.